so capire, stringendo forte tra le mani la speranza di non morire. Ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tutto possa finire, finire per non tornare. Tu mi parli, ma io non ti sento più. E tu mi guardi, ma io non ti vedo più. Non ho più figlio in questo dolore, non ho più una donna che mi possa aspettare, non ho più una terra su cui crescere e andare, sono solo un numero da poter bruciare. Mi strapperanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco, faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che sta...
Ore 12 e 25, una decina di minuti di ritardo, giustificatissimi per l'iniziativa degli inquilini di via Pincherle alla sede dell'UDC. La vostra, chi sono io? 17 marzo 2009, 6 anni e un giorno senza Davide Cesare e Dax. Venendo qua abbiamo potuto notare che è stato anche piacevolmente ricordato con una scritta sulla tangenziale, quindi ringraziamo ovviamente tutti e tutte quelli che mantengono viva la memoria facendo parlare anche i muri della nostra città.
Sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere, voi.
Ovviamente un abbraccio ai compagni e alle compagne di Roma 3 aggrediti ieri da Azione Universitaria a Freddo. Ne parleremo, anche se non direttamente, di questa continua svolta squadrista di Alleanza Nazionale. Ma prima di tutto un primo punto che cercheremo di affrontare in maniera ampia con voci anche non consuete di questa trasmissione. Introdurremo quest'oggi un appuntamento all'interno di una 4 giorni, un appuntamento che con questa trasmissione ha molto a che fare, perché si tratta di un dibattito sulle politiche autoritarie, il governo della crisi, sto leggendo proprio il titolo del dibattito, e pratiche di cospirazione e attivazione dal basso, un incontro fra realtà auto-organizzate, o meglio realtà indipendenti, proprio richiamando il nome della 4 giorni Independence Days, che tra il 18 e il 21 marzo prossimi, quindi tra mercoledì e sabato, si svolgerà in alcuni punti della città, tra la facoltà di ingegneria di Roma 3, l'ex cinema Volturno occupato e l'ex cinodromo Lo Acrobax. Ci concentreremo quest'oggi sul tavolo che ovviamente interessa più direttamente questo spazio radio, un tavolo che tratta appunto della fase di restrizione dei margini di libertà e di dissenso in questo paese, che a giudicare da quello che è un po' l'appello di questo tavolo, leggibile su www.indipendenti.eu, cerca di fare appunto un ragionamento complesso che tiene insieme tanto quelle che sono gli orientamenti politici che sta assumendo il governo italiano in questo momento, le misure contro la crisi e le politiche d'emergenza e restrittive che vengono attuate quotidianamente sulla nostra pelle. A brevissimo ne parleremo qui in studio con alcune attiviste del collettivo Le Ribellule, collettivo di genere, possiamo definirlo metropolitano, femminista, giustamente mi correggono, e più tardi anche ascoltando corrispondenza dalle scuole superiori.
In mezzo a tutto sto casino, quello che posso fare, chiamare mio cognato.
A pizza tutto al prato, nel furgone abbandonato.
È la solita routine, rinizia l'altra fila, io in fila e via la sfiga, botte di gin. In mezzo a una strada, senza neanche una casa, fumando tutto il giorno, uccidendo ogni giornata. e i miei amici non sapevano un cazzo. Io tutto a posto per non sentirmi in imbarazzo, ferita aperta che non si rimargina. Quello che ho visto io la gente neanche lo immagina. Giorni in cui l'aria qui pesava tonnellate, ho parlato con la fame e non sono passate. Mai visto sempre lindo, fresco e pulito, ma non mi conoscevi bene, adesso l'hai capito. 5 del mattino, bussano alla porta, la luce che si accende, l'orologio che si blocca. 5 del mattino, sfondano la porta, la musica si stoppa, mi tappano la bocca. 5 del mattino, bussano alla porta, è fuoco che mi scotta e non è la prima volta. 5 del mattino, sfondano la porta, e da quella prima volta una strada si è interrotta. Sono stato condannato il giorno in cui sono nato in questo stato, figlio di un immigrato, re Bibbia, regina, io ci ho quasi vissuto.
E torniamo in studio, quindi introducendo quello che sarà sicuramente uno dei punti più importanti di questo dibattito, per esempio quello che è relativo specialmente alla strumentalizzazione che si fa del corpo femminile per giustificare i provvedimenti d'emergenza che vengono in questi giorni attuati, in queste settimane saranno attuati nel nostro paese. Lascio direttamente la parola a una delle nostre ospiti quest'oggi, proprio per appunto introdurre una riflessione generale su questo punto di vista. Pronto?
Pronto? Buongiorno a tutti. Il discorso è che il clima che stiamo vivendo ha due livelli principalmente. Uno è quello sul corpo delle donne, appunto, che ha una connotazione di controllo particolare, nel senso che c'è un clima reazionario che sostituisce termini del neoliberismo in Italia, specialmente una serie di connotazioni, delle parole d'ordine cattoliche, insomma, che sostituisce alle teorie sul mercato e sulla produzione. Per quanto riguarda la donna, quello della casa e della riproduzione, e quindi un livello che agisce sul controllo del corpo della donna, e l'altro livello che è quello del controllo che avviene su tutta la società attraverso la strumentalizzazione del corpo della donna, ossia tutte le politiche schifose che sono iniziate l'anno scorso da parte del centro-sinistra, che era il caso della Reggiani, come è stato introdotto il pacchetto sicurezza in questo paese, che ricordiamo appunto è iniziato già con il centro-sinistra, e come si è sviluppato poi da parte dei fascisti, per cui ad esempio una cosa che è stata particolarmente che è un indice appunto di quanto il livello sia democratico sia proprio scaduto a livelli impensabili, il fatto che sia stato introdotto nel decreto antistupro tutte quelle cose che erano state bocciate nel pacchetto sicurezza. Quindi a parte l'esautorazione in questo momento del Parlamento e di tutta una serie di processi istituzionali con cui appunto con i decreti vengono stabiliti degli stati di eccezione permanente, in cui appunto si utilizza una questione come la violenza sessuale, gli stupri, per legittimare un clima repressivo che si basa sull'introiezione dell'insicurezza l'introiezione dell'insicurezza nel corpo sociale, partendo appunto dalle donne e da ciò che avviene, è sempre avvenuto, ma strumentalizzandolo a livello mediatico e facendo così di modo che le donne diventino la prima voce che chiede cioè non le compagne ovviamente, che le donne della società siano le prime a richiedere un intervento da parte dello Stato in senso repressivo.
No, scusate, ti interrompo, però è proprio questo uno dei nodi centrali di questo dibattito. La fase che stiamo vivendo attualmente ha sicuramente una connotazione molto autoritaria, ma che sta seguendo un percorso, diciamo, inverso a quello che solitamente immaginiamo come una stretta repressiva, cioè le istanze securitarie provengono spesso proprio dal basso, proprio dalla cittadinanza. In questo momento anche quello dicevi te, quindi giustamente rispetto al fatto che siano spesso lo stesso corpo sociale femminile in qualche maniera a sembrare, no, primo diciamo primo appunto primo agente di questa richiesta di maggiore controllo sul territorio, militarizzazione e anche delega a soggetti come le ronde, insomma, di del controllo del territorio, si inserisce un po' in questo meccanismo. Però evidentemente ci sono delle strumentalizzazioni molto evidenti. Specificatamente quello delle ronde rosa potrebbe essere il fenomeno più eclatante, perché connotate molto politicamente molto a destra, dalla Santanchè in poi, stanno in qualche maniera utilizzando alcuni, diciamo, dei nodi più contraddittori di quella che è la condizione femminile in questo paese per una lettura nazionalista, identitaria, comunitaria. Anche la stessa Casa Pound, attraverso un'associazione Tempo di Essere Madri, compie in maniera un po' più ampia questo discorso. Non so se questo sarà anche magari uno dei contributi che porterete al dibattito.
Sì, vabbè, comunque il discorso è quello della destra, che comunque cerca di esautorare, di appropriarsi di una serie di rivendicazioni, lo fa rispetto anche a cose che non sono di genere, appunto dalla lotta per la casa, si introduce nelle contraddizioni sociali e dà una sua lettura specifica. Nel caso delle donne c'è il corrispettivo della nostra autodifesa rispetto ai casi di stupro, diventano 5 donne in macchina che chiamano le guardie nel momento in cui vedono un nei loro termini, un migrante ubriaco e molesto, il che dà tutta una connotazione razzista che ovviamente non ci riguarda, perché vabbè, sappiamo benissimo che gli stupri non avvengono per non avvengono a seconda della nazionalità dell'uomo, insomma. E quindi c'è questo appropriarsi di una serie di discorsi che sono quelli dell'autodifesa da parte delle donne in questi casi, che viene poi delegata alle guardie, alle istituzioni che per quanto ci riguarda appunto non sono il nostro tutore in questi casi, perché sappiamo benissimo, insomma, che senza scadere sul discorso della polizia nei nostri confronti, e comunque non sono loro che ci difendono da queste situazioni.
Sì, No,
soltanto rimarcare che questa cosa ovviamente è una lettura soltanto, cioè, razzista, appunto, e basta, che vergognosa.
Sì, tra l'altro questo legare anche lo stupro alla nazionalità è stata una cosa che in qualche modo è stata pure messa in forma, quasi è resa pure più formale dalle ultime dichiarazioni di Alemanno della settimana scorsa, in cui leggeva nello stupro non tanto una violenza sulla donna, quanto veniva dichiarata proprio uno strumento di ricatto di alcuni immigrati in una condizione disagiata nei confronti comunque dello Stato che li ospita, colpevole evidentemente di non dargli le cose necessarie. Quindi anche spostare diciamo l'oggetto dello stupro dalla violenza sulla donna a in qualche modo una violenza contro lo Stato, le autorità o quant'altro.
Ma parole est mise en péril, ou pas ce que fait, ou pas ce qui n'attend de moi qu'un profil servile, une cervelle fongeuse, un buvard pour leur connerie fabuleuse, un réceptacle, tout du spectacle, des entrées crapuleuses. Ce n'est pas la langue de bois que j'affectionne, tu le papier, je planche quand ma main noire se penche sur une page blanche, c'est souvent pas reprendre le plaisir d'explorer à fond ce trésor qui est l'expression sous répression, bafoué dans les bas-fonds. Depuis que le peur a brisé l'ennui, réveillé l'envie de révolte chez certains païens en périphérie. Mais en dépit de ça, mon débat se poursuit, ma parole est privilège quand le silence s'épuise. Pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message
flatte, je les platine. Des écritures crétines où leur complexe de carie domine. Moi, ma zone, c'est l'hexagone à l'esprit exigu où les fachos sont fâchés et les négros pas fichus de les chauffer. À croire qu'on sera toujours fichu ou fauché au bas de l'affiche. Derrière la foule, je me veux libre et riche donc. Je pose mes cartes en silence, ma seule discipline, le négro tri. Mon unique vœu froid, c'est la France. Je peux pas gonfler mon ego lorsqu'on oppresse ma peau, ni jouer la cécité quand je galère en cité. Pour les biens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne. Sans censure, on la scène de la clique politicienne. La parole est pleine, pour les miens.
E torniamo in studio per le ultime battute insieme alle ribellule, parlando ancora di questo tavolo. La paura è una marea, torna indietro a chi la crea, governo della crisi e politiche autoritarie, pratiche di cospirazione e attivazione dal basso. In questo caso una lettura più specificatamente femminista e di genere sulle politiche della sicurezza, cosiddette della sicurezza, e sulla fase di governo neautoritario della crisi. Magari andiamo in chiusura con voi poi per sentire anche gli studenti delle scuole superiori. Questa volta diciamo parleremo chiuso parlando di tempo di essere madri, quindi questa operazione anche di pseudo rivendicazione intorno al rapporto fra produzione, lavoro e figure femminili. Ti lasciamo la parola rispetto a quelle sono state le vostre riflessioni come collettivo.
No, vabbè, rispetto a tempo di essere madri, comunque il discorso appunto è sempre quello del riappropriarsi di una serie di discorsi fatti dalla sinistra per poi dargli tutta una connotazione populista e tremenda. Appunto quella di tempo di essere madri ovviamente ha una connotazione che è familista, per cui lega il discorso cioè il loro discorso ovviamente è quello di legare la donna al destino biologico della riproduzione, quindi una negazione della di una maternità consapevole, e fa di un referendum che poi sarebbe il corrispettivo femminile del mutuo sociale, insomma, nelle modalità. E appunto collegando il discorso del destino biologico di essere madre, della negazione di una maternità consapevole, in un momento appunto che dicevamo prima in cui la morale cattolica sta tornando in voga molto fortemente, c'è cioè un riflusso reazionario molto forte, e stranamente in un momento in cui veniamo utilizzate per politiche razziste, per rendere più ricattabili i migranti in questa società, l'unico migrante che viene accettato in questa società è la badante, che è una figura insomma, nella misura in cui viene sfruttata anche lei all'interno delle case italiane, insomma. È l'unica che non viene toccata, non viene, anzi, cioè, il decreto flussi è stato molto chiaro nei termini in cui richiede fortemente che ci sia un ingresso di donne sfruttabili nelle nostre case, insomma.
Va bene, allora prendiamo un pochino di fiato in attesa di collegarci con le scuole.
Dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville, c'est papa qui l'a construite, mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle, car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas. Il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici, pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos, mais malgré tous ces efforts de meurt ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas.
Nos chores, hija mía, son, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir las luchas de los pueblos que no pueden olvidar a sus desaparecidos.
Mon voisin m'a dit, pendant la dictature c'était plus dur, alors je vais pas me plaindre, même si ici y a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile, ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret je cultive.
E torniamo in studio. Per chi si fosse messo adesso all'ascolto, stiamo discutendo e chiacchierando del tavolo su governo della crisi e politiche autoritarie che si all'interno dell'Independence Day, festival dell'indipendenza dal 18 al 21 marzo. Il programma completo è consultabile su www.indipendenti.eu, come Europa per capirci, e abbiamo, come promesso, siamo in contatto con un'altra delle realtà che sta contribuendo a dare corpo alla discussione di questo tavolo. Una discussione, come dicevamo, molto ampia. Abbiamo affrontato poco fa le tematiche di genere collegate a questo, alla crisi e al governo autoritario di questa fase, di questa congiuntura economica e politica. Questa volta invece facciamo un piccolo salto, andiamo a vedere cosa invece succede all'interno delle scuole, sia perché teatro di provvedimenti quasi grotteschi nel loro tornare indietro di decine di anni rispetto a quelle che sono le politiche del merito, le considerazioni intorno al profitto, sia perché strettamente collegate con le riforme scolastiche, per le quali, insomma, centinaia di migliaia di studenti e genitori e non solo si sono mobilitati nell'autunno scorso sotto il nome dell'Onda. Ne parliamo con uno degli studenti autorganizzati, d'altro una voce che frequentemente sentiamo da questi microfoni, e lasciandogli la parola gli chiediamo di, appunto, magari anticiparci qualcosa dei contenuti che porteranno al festival. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti.
Buongiorno.
Allora, niente, noi stiamo preparando appunto questo contributo per il tavolo di venerdì, appunto, che è un po' il racconto di quello che è stata la trasformazione, appunto, che ha subito la scuola in questi ultimi anni, a partire sia, appunto, dalla più nota trasformazione, che ha visto, appunto, la sostanziale privatizzazione della scuola pubblica con le riforme che hanno occupato i giornali in
Pronto? Pronto?
Mi senti?
A tratti.
No, dicevo che ci interesserebbe approfondire venerdì tutta quella parte di riforma della scuola che è passata attraverso circolari e provvedimenti ministeriali, che riguardava un po' di più il controllo e la disciplina, un po' perché, appunto, è esemplificativo di come da una parte economizzato il mezzo scuola tendendo alla sostanziale privatizzazione, dall'altra invece però si sono affinati i meccanismi di controllo attraverso tutte delle pratiche tipo le telecamere, i registri elettronici, i codici a barre per gli studenti da zimbare tutte le mattine, che, insomma, sfiorano il grottesco, come dicevi un po' te prima. Dall'altro, perché riteniamo che sia paradigmatico anche il modo in cui si è intervenuto su questa barra delle scuole, nel senso, tutta una serie di provvedimenti proseguiti da un'intensa campagna mediatica, ad esempio sul bullismo, ma anche su altri temi, tutti poi, appunto, seguiti con una richiesta di maggior controllo da parte di tutti i soggetti, appunto, che nel panorama mediatico trovano spazio di espressione, e poi seguiti a sua volta da una serie di provvedimenti ad hoc del tutto sproporzionati. Questa roba è successa nelle scuole, come è successa sui lavapetri o su Rattes o in 3.000 altre cose. Noi, insomma, ci stiamo occupando di documentare come è successo nella scuola, perché pensiamo che sia una chiave di lettura interessante per tutte le altre dinamiche, appunto, di controllo che si sono sviluppate all'interno della nostra città in questo paese.
Sì, tra l'altro l'accenno che facevi allo stretto legame con delle ricadute esterne al mondo scolastico c'entrano molto anche con quello che è il vostro intervento, che non si ferma all'interno degli istituti. Nella città di Roma siete intervenuti già su molti degli ambiti di militarizzazione e restrizione dello spazio di socialità. Non so se vuoi raccontarne qualche passaggio che avete vissuto nell'ultimo anno.
No, sì, noi, appunto, poi, insomma, anche oltre al collettivo di studenti con altri collettivi giovanili siamo intervenuti sia sulla questione, appunto, della militarizzazione dei quartieri, riguardante in particolare la questione del centro storico e di quartieri di aggregazione giovanile, che, appunto, da un paio d'anni vivono la campagna incessante, prima mediatica e poi, appunto, direttamente sicuritaria in termini di militarizzazione e controllo ossessivo, fino, appunto, all'ultima ordinanza che addirittura vieta la vendita di cornetti dopo le tue. Parallelamente aumenta ancora il numero di forze dell'ordine a presidiare le piazze del centro tutte le sere, istituisce addirittura un delegato apposito del centro storico che sostanzialmente si occupa soltanto di fare scritte e bersi di scaldi il sabato sera, e quindi, insomma, noi siamo occupati di questa roba qua, e quando sono messi i militari a Roma a presidiare le strade, abbiamo iniziato una campagna anche su quello, insomma, perché appunto, come abbiamo visto militarizzare e aumentare il controllo dentro le nostre scuole, abbiamo visto parallelamente anche i nostri luoghi di aggregazione sostanzialmente sempre più pieni di telecamere, come alla stazione 420 in Monteverde o direttamente le polizia come a Trastevere, insomma, dopo le vicende che tutti abbiamo letto sui giornali.
L'ultima cosa, sabato pomeriggio già in qualche maniera un'occasione per rivedersi dopo il dibattito, vogliamo fare un piccolo spottino di questa comunque iniziativa per magari gli studenti che quest'oggi magari non sono andati a scuola, magari hanno voglia di partecipare?
Sì, volevo dire cose, che mercoledì invece subito dopo scuola facciamo un primo appuntamento al vigilio comunque per confrontarci con tutti quelli che vogliono portare i contributi su questi argomenti prima di arrivare appunto al festival che inizia proprio mercoledì pomeriggio, quindi diamo l'appuntamento alle 3 al liceo Virgilio per chiunque voglia contribuire e ci abbia roba da venirci a dire e portare appunto per quello che riguarda le scuole. Poi su sabato sì, noi stiamo preparando un incontro la mattina che precede appunto l'incontro che poi si terrà al cinodromo appunto per portare un po' il nostro contributo, e quello del nostro incontro si svolgerà al liceo Mamiani che sta in autogestione e niente.
Veramente una correzione solamente, il tavolo di venerdì si svolgerà all'ex cinema Volturno, così anche per non confondere le acque, basta che voi lo ricordiate almeno. Dai, allora se non abbiamo nient'altro, insomma, ci riaggiorniamo ovviamente da mercoledì, da domani, primo appuntamento sui beni comuni alla Facoltà di Ingegneria di Roma 3 e poi ovviamente venerdì 20 marzo dalle 16:30 all'ex cinema Volturno.
Ciao.
Torniamo in studio per l'ultima parte di questa trasmissione. Torniamo in collegamento telefonico con una delle nostre voci più consuete. Ci senti?
Sì, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, noi come al solito ti chiediamo una riflessione alla vigilia della nascita appunto del PDL, quindi verosimilmente di quello che sarà anche il primo partito italiano, il partito del 51%. O giù di lì, di una riflessione su chi sono i personaggi o comunque le identità che vanno a fondersi in questo partito e quale bagaglio si portano. Visto che tra l'altro anche una parte di questo bagaglio che si porta non l'abbiamo visto in qualche modo in atto ieri, nella giornata di ieri a Roma 3, visto che gli aggressori degli studenti appartenevano appunto ad Azione Universitaria, quindi a la costola studentesca di Alleanza Nazionale, che in qualche modo è già un indizio su qual è appunto questo bagaglio. Ovviamente la riflessione che ti chiediamo per forza di cose sarà anche abbastanza stringata, visto che siamo piuttosto stretti con i tempi, e a questo punto ti lascio direttamente la parola.
Sì, purtroppo la in questo momento la voce è andata via, però credo di aver capito che abbiamo pochi minuti e cerco di dire delle cose molto rapidamente. Come dire, la prima cosa è chi ha vinto di dentro questa costruzione di questo nuovo partito. Sicuramente hanno vinto quelle culture come sono quelle che sono arrivate al Popolo della Libertà da, per via Alleanza Nazionale, prima ancora Movimento Sociale Italiano, che sono state largamente, lungamente minoritarie in questo paese. E cioè vince la cultura profonda del neofascismo che riesce per la prima volta a non essere soltanto accettata, legittimata, sappiamo c'è stata Fiuggi, ci sono stati un sacco di percorsi fin qui, ma diventare una cultura che ha diciamo i numeri per essere egemone in questo paese, perché appunto la sfida di questo governo è di essere, la sfida di questo partito è di essere un partito di governo, un partito comunque radicato nei territori. I numeri di Alleanza Nazionale, che ne so, in una città come Roma e non solo, dicono quanto è profondo questo radicamento, e di essere egemone complessivamente nella società, appunto il partito del 51% da un lato, e quindi il partito che potrà governare o che si propone di governare l'Italia ancora per molto tempo, e contemporaneamente un partito laboratorio nel quale appunto sviluppare dalle radici profonde della cultura di destra un universo ulteriormente elaborato. Questo è il primo elemento, quindi da questo punto di vista non c'è, come dire, Berlusconi che tenga, è Alleanza Nazionale che sta vincendo questo passaggio, perché soltanto pochi anni fa nessuno avrebbe nemmeno puntato, insomma, nemmeno scommesso su un'ipotesi di questo che stravolge completamente lo scenario politico italiano, già stravolto dal 94 in poi, ma in qualche modo rende adesso questa sfida assolutamente più pericolosa e più radicale. L'altro elemento è quello ovviamente di chi dal punto di vista della leadership gestirà questa nuova macchina organizzativa e politica. È chiaro che Berlusconi sarà il leader, è chiaro che c'è in questo momento una battaglia che viene fatta in larga parte anche sulla stampa per determinare quelli che saranno la leadership, gli organigrammi della futura organizzazione, ma al di là di questo, anche qui credo ci si debba chiedere chi vincerà in prospettiva. Bene, se guardiamo una prospettiva di breve e medio termine, non magari la fotografia dell'acclamazione possibile di Berlusconi da parte dell'assemblea di questo nuovo partito, insomma ciò che più o meno è già celebrato negli annunci stampa, ci rendiamo conto che ancora una volta in assenza ad esempio di una cultura politica specifica di Forza Italia che raccoglie elementi molto diversi, storie molto diverse, nel delinearsi di alcuni assi, pensiamo l'asse tra Tremonti e Alemanno, cioè fra diciamo il ministro dell'economia su posizioni sempre meno liberiste, protezionismo da un lato, dall'altra parte identità nazionale alla base dell'economia, comunità dei produttori, comunità nazionale intesa appunto come un elemento di pace sociale tra imprenditori e lavoratori dipendenti, eccetera eccetera eccetera. Questo asse appunto costruito tra la destra sociale di Alleanza Nazionale e quello che era fino a pochi anni fa un ministro considerato ultraliberista ci dice qualcosa anche del tipo di ipotesi politica di lungo corso che potrà risultare. Infine l'ultimo elemento, quello che questa vicenda sdogana, semmai ce ne fosse bisogno, visto che ormai la situazione italiana è andata da questo punto di vista da molti anni, tutta la cultura del neofascismo, se ne ha avuto un buon esempio ieri sera nella Salotto di Porta a Porta, dove sostanzialmente è passata la fase della fondazione del Movimento Sociale Italiano da parte di Giorgio Almirante, si arrivava direttamente a Fiuggi, tenendo fuori tutto ciò che sappiamo essere stata la storia della destra nazionale, non magari direttamente dell'MSI, ma anche dell'MSI, tentativi colpistici, stragi, omicidi politici, la costruzione, come dire, dentro le proprie sezioni di quello che sarà l'organigramma di gruppi come i Nuclei Armati Rivoluzionari, succedeva al Fuan di Via Siena, un'organizzazione missina alla fine degli anni 70. Bene, tutto questo non esiste più, non solo, ma dentro questa nuova formazione, per volontà di Alleanza Nazionale, potranno rientrare anche coloro che erano stati esclusi negli ultimi anni dal percorso riorganizzativo della destra, pensiamo una parte di Cuore Nero a Milano o una parte dell'ex occupazione cosiddetta non conforme a Roma, quelle per esempio fanno riferimento alla ex occupazione di Prati, oggi area identitaria romana, perché gli esami sono finiti, Fiuggi è finita, oggi non c'è più il problema di smarcarsi, estremismo cosiddetto simbolico, insomma, della parte più neofascista, c'è la possibilità, necessità di costruire un unico blocco di destra, e chiaramente più forze vengono tirate dentro in questo processo, più la bilancia peserà dalla parte di Alleanza Nazionale. Perché? Perché questo partito avrà sì bisogno di essere partito di governo, partito che pesca largo nell'elettorato, eccetera, ma anche partito per quanto possibile radicato sul territorio come proprie avanguardie giovanili e quant'altro. Ecco lì che quanto è successo anche a Roma 3, ma soprattutto diciamo l'ingresso nel partito di una serie di personaggi rende tutto questo estremamente più, come dire, appetibile per Alleanza Nazionale, che ha, come dire, a quel punto la possibilità di porre un'ipoteca seria sul dopo Berlusconi, non più come sommatoria di voti, non più come sommatoria di partito, ma di partiti, ma come leadership di una nuova struttura, di una nuova grande struttura politica a livello nazionale, che potrà un domani essere guidata anche da persone vicine alla vecchia destra nazionale, se non da un ex leader del Movimento Sociale Italiano. Pensiamo alla campagna in solitario, ma solo dal punto di vista della candidatura, che sta facendo ormai da molto tempo Gianfranco Fini. Questo mi sembra un po' lo scenario.
Sì, guarda, noi siamo anche addirittura stupiti dalla tua sinteticità, sei stato bravissimo questa volta. Poi probabilmente ne ritorneremo a parlare con anche un po' più di respiro, magari all'indomani di questa cosa, quindi verosimilmente martedì prossimo, proprio con te probabilmente, anzi te lo annunciamo adesso. Per gli ascoltatori, a fare anche un po' da corredo di questa discussione, ci sentiamo anche di consigliare comunque un link, che è quello di un articolo che si trova in questo momento, almeno ancora adesso, sulla homepage di Repubblica.it, dal nome Neofascisti e Destra di Governo a braccetto con nostalgia, che in qualche modo fa anche un po' vedere questo quadro di cui stavamo parlando adesso. E con te penso che ci possiamo risentire allora martedì prossimo, se non hai nient'altro da aggiungere.
Perfetto,
ok, ciao. Grazie, ciao.
The inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright, the same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come, and I'ma remain a soldier till the war is won.
E in chiusura ricordiamo un appuntamento legato a un anniversario che cade proprio questi giorni, che cadeva ieri per la precisione, l'anniversario dell'assassinio di Dax in quel di Milano, ormai nel 2003. L'appuntamento per Roma è al Cinodromo, al laboratorio occupato Agrobax in via della Vasca Navale 6, per sabato sera dalle 21, con un concerto del Signor K e Checkpoint Charlie, rapper bergamaschi, nel Jagan Apes Show, come ci indica il volantino.
I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright, the same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that let you know the...
Dove peraltro verranno pure presentati il primo album degli Apostoli di Strada, prodotto da Renoiz, nello studio di registrazione appunto dedicato a Renato Biagetti, E con questo appuntamento noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì prossimo, mentre come al solito alle 12:15, mentre per riascoltare le passate trasmissioni e anche molto altro ultimamente, visto che ci stiamo aggiungendo anche un sacco di contenuti extra, c'è il blog di questa trasmissione maldestra.noblogs.org. Ciao a tutti e a tutti.